Grazie Marcello. Buon sabato a tutti voi. A un certo punto, dopo che abbiamo sentito il bellissimo sermonetto di Giovanni, l'internet si interrompe proprio quando veniva il mio turno. Mi sono detto, ma Dio ce l'ha proprio con me. Difatti, il titolo di questo sermone proprio casca a fagiolo, perché è intitolato «Perché Dio sembra assente?». Non vi capita mai che, non so, quando meno voi ve l'aspettate, una contravvenzione? Oppure, non so, si sfascia la macchina? Proprio nei momenti in cui ne avete bisogno, dice «Ma scusa, ma io ho servito Dio fedelmente». L'ho pregato, ho fatto così tanto, eppure mi succedono queste. E non è lì il momento in cui Dio ti sembra assente, perlomeno lontano. Allora, ci sono questi momenti per noi. Ed è facile credere in Dio quando tutto va bene. Eppure la più alta forma o il più alto livello di adorazione è aver fede in Dio e continuare ad amarlo, proprio quando non c'è la sua visibile presenza, quando non c'è la sua visibile presenza o manifestazione. Quindi in realtà Dio non è mai assente o lontano. Sembra, ma non lo è. Sembra, ma non lo è. Semplicemente Egli decide di non interferire nel nostro processo decisionale. Quando noi... E vi ricordate, Dio ci ha dato il libero arbitrio, no? Sapete voi giovani cos'è il libero arbitrio? Libero arbitrio significa decidere da soli. Decidere da soli, se no non sarebbe libero. Libero arbitrio significa decidere da soli. Ed è proprio in quei momenti di nostra decisione individuale che siamo soli. E che è naturale che ci sembra che Dio sia lontano. Lo fa perché ci ama. È come un genitore che chiede al proprio figlio di fare una cosa, poi però lui si assenta. Gesù nel giardino dell'Eden aveva dato delle istruzioni, ma poi si allontana per permettere ad Adamo ed Eva il loro processo decisionale, libero arbitrio. Quindi egli non interferisce. Ha detto che possiamo scegliere la via della vita o la via della morte, che è ben definita chiaramente nella Bibbia. E lo ha detto anche anticamente alla nazione di Israele, attraverso la quale noi possiamo trarre delle lezioni veramente importanti nella nostra vita individuale, ma non solo nella nostra vita individuale, anche a livello nazionale. Se volessero, i nostri governanti potrebbero prendere lezione da tutte le vicissitudini dell'antica Israele. Potremmo per esempio trovarci nella stessa situazione di Abramo, oggi farò diversi esempi, potremmo trovarci nella stessa situazione di Abramo al quale Dio chiede di sacrificare suo figlio. E quando gli dice sacrificami il tuo unico figliuolo, Dio lì lascia Abramo da solo ad accettare di farlo o meno. Era una scelta che... Abramo dovette fare da solo. Dio parla, ma poi passa il tempo. Dal momento in cui Dio ci rende edotti di quello che Lui vuole da noi, poi passa del tempo e noi a un certo punto siamo chiamati a mostrare questo. In Genesi 22:12, questo è il famoso capitolo in cui Abramo viene interrotto e gli dice, attraverso l'angelo, gli dice «Fermati! Non fare alcun male a tuo figliuolo, perché a me è bastato questo, ora io so che tu mi sei fedele. Ora io so che tu mi sei assolutamente fedele». Ma quella scelta, quella decisione di sacrificare il proprio figliuolo, Abramo dovette prenderla da sola. Dio si allontanò da lui per prenderla da sola, questa scelta. Così come Gesù in croce dà il suo ultimo respiro dicendo «Signore, Signore, perché mi hai abbandonato?». Un altro esempio lo possiamo vedere in Gesù quando lui fu tentato nel deserto. fu tentato nel deserto, questo lo possiamo vedere in Marco 4, lo potete annotare, ma sono episodi che conosciamo molto bene. E naturalmente lui fu tentato dal diavolo come ogni altro essere umano, era un discendente di Abramo, quindi aveva anche lui il libero arbitrio, avrebbe potuto dire quando il diavolo gli offrì tutti i regni del mondo in cambio della sua adorazione e sottomissione, avrebbe potuto cedere, e invece ha detto: vattene via da me Satana, adora soltanto Dio e solo a Lui offro il culto. Quindi Gesù fu lasciato solo nel fare quella scelta, e il Padre Eterno non interferì nemmeno quando lui era nel Getsemani poco prima di essere arrestato e poi crocifisso. Lui fu lasciato solo, e noi veniamo lasciati soli intenzionalmente, c'è un motivo, ma non facciamo l'errore che Dio sia assente o lontano. Dio vede, nota e annota. C'è un altro esempio che possiamo fare, quello di Mosè, che fu messo alla prova quando gli dice, questo non mi ricordo bene il capitolo, quando gli dice Dio, era veramente stanco per quello che il popolo di Israele l'aveva proprio fatto, insomma, esasperare. Gli ha detto: guarda, io sterminerò questo popolo che ho liberato dall'Egitto e ne formerò un altro dai tuoi lombi, i tuoi discendenti. E ora Mosè avrebbe potuto dire: bellissimo, rinizia tutto da me. Quindi lui in qualche modo si appellò a quello che poteva essere la vanità di Mosè. Ma Mosè rispose: ma faresti veramente una cosa del genere? Lo faresti veramente? E cosa direbbe il mondo? Che tu non hai mantenuto la promessa? Hai liberato un intero popolo per farlo morire nel deserto? Faresti veramente una cosa del genere? E naturalmente tutto questo Mosè lo diceva in preghiera. Non vedeva visibilmente Dio con i suoi occhi. E Dio appariva lontano a lui. Lui lo avvertiva lontano, distante. Ma sei tu il Dio? Quindi Dio capì che Mosè era, attraverso questa distanza, che Mosè era un uomo affidabile. Così come tu gli dici a tuo figlio o a tua figlia, quando sei a scuola, se ti offrono la droga, non l'accetti. Ma è chiaro che se ci sei presente, quel tuo figlio o quella tua figlia non l'accetterà. La prova vera si vede quando non c'è il papà. Quindi, quando siamo soli, quando apparentemente nessuno ci vede. Questo sabato, quindi, possiamo vedere alcuni altri episodi di personaggi biblici che si sono sentiti abbandonati da Dio, proprio come può succedere a noi. In parte l'abbiamo anche avvertito questo nel sermonetto, non è vero? A volte per brevi momenti, oppure addirittura per settimane, se non per mesi, se non addirittura per anni, noi abbiamo questa sensazione di essere distanti da Dio, di avere Dio distante da noi, finché, e naturalmente questo avviene finché non si risolve un determinato problema, o finché noi non riusciamo a capire qualcosa che poi alla fine ci fa crescere nella fede. Cioè Dio lo permette questo. Quindi o c'è qualcosa che in realtà noi dobbiamo risolvere nella nostra vita, un problema. I problemi sono infiniti. Il problema può essere l'antipatia nei confronti del ministro, dice: io non vado al servizio perché quel ministro mi è antipatico. Oppure può essere che la moglie del ministro è antipatica. Abbiamo un esempio di questo in Australia. Poi, per esempio, abbiamo altri tipi di problemi, per esempio certe dipendenze. Certe dipendenze, ognuno ha le proprie debolezze, che non sono debolezze o peccati occasionali, ma che sono peccati ripetitivi, perché dipendono dalla nostra assuefazione a quell'abitudine. la dipendenza della pornografia, la dipendenza di dire brutte parole, insomma la lista è lunga. Ma Dio non è assente, Dio non è mai assente, semplicemente non interferisce nelle nostre libere scelte, come non interferisce nelle libere scelte di un'intera nazione, perché egli giungesse a capire, ognuno di noi come un'intera nazione deve arrivare al punto di giungere a capire che ha dei problemi. Quelle che noi chiamiamo tante volte la cultura di una determinata nazione o le abitudini tante volte sono contrarie a Dio o certe tradizioni, come accadde al popolo di Israele al tempo del profeta Isaia. Andiamo in Isaia capitolo 8, in Isaia capitolo 8, e poi passeremo al Salmo 43, ma intanto Isaia capitolo 8, vediamo che Dio non interferisce direttamente nelle scelte scellerate di una nazione come l'antica Israele, ma anche come potrebbe essere l'Italia o l'America o quello che volete, ma gli dà avvertimenti, e gli dà gli avvertimenti mai direttamente in modo eclatante, ma sempre attraverso o mediante i suoi fedeli, che saremmo noi. Ma noi chi siamo in realtà? Agli occhi di molti credenti, noi non siamo nessuno, noi non godiamo nessuna credibilità. Dice, ma io devo andare a sentire quello là, mi scoccia proprio, è molto meglio godermi la vita. Difatti in Isaia 8, nel versetto 16, cosa dice Dio attraverso il profeta Isaia? Dice, chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge fra i miei discepoli, no nel resto del popolo, ma solo fra i miei discepoli, quei pochi che mi sono di fedeli, perché io aspetto l'Eterno, dice Isaia, che nasconde la sua faccia alla nazione, alla casa di Giacobbe, e spero in lui, nonostante tutto io spero in lui, dice il profeta. E noi non siamo forse di quelli che speriamo che Dio intervenga e che il mondo apra gli occhi una volta per tutte? Ecco, dice, io e i figli che l'Eterno mi ha dato, cioè la Chiesa di allora, io e i figli che l'Eterno mi ha dato, siamo segni e presagi. A noi tante volte non ci viene in mente che nei confronti dei nostri stretti, anche parenti più stretti o nel vicinato, siamo dei segni e dei presagi. Magari oggi non ci fanno caso, oppure ci fanno caso e ci guardano in modo strano, ma nella nostra perseveranza alla fine dovranno riconoscere che noi siamo stati per loro dei segni e dei presagi. A quel tempo, dice, ovviamente, qui si riferisce a segni e presagi in Israele da parte dell'Eterno, che dimora sul monte Sion. E Dio vuole dimorare su ogni altro monte, sull'Italia, sull'America, sulla Francia, su ogni popolo. Se vi si dice consultate i medium e i maghi e i rotocalchi, le riviste settimanali sono pieni di queste pubblicità, e vuol dire che hanno tanti soldi da spendere, vuol dire che tante persone ci vanno, allora dice che sussurrano, bisbigliano queste persone, voi in che modo, Dio dice, rispondete? Dice, non deve un popolo consultare invece il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Se un popolo non parla, non c'è luce. E noi abbiamo bisogno di parlare al popolo senza avere vergogna o timore o timidezza, ma con baldanza di dire a tutto il popolo italiano, visto che è la nostra lingua italiana, questa verità, che si devono attenere alla legge e alla nostra testimonianza. E alla nostra testimonianza. Il Signore non manca di avvertire le nazioni mediante i suoi discepoli, ma non interferisce nel processo decisionale dei suoi governanti e del popolo. Ci lascia liberi di scegliere tra la vita e la morte. Ripeto quello che ho detto all'inizio, essere lasciati liberi significa dover decidere da soli e assumerci le nostre responsabilità. Quindi questo è il libero arbitrio. Ora, se tu dici io non voglio più sapere o non voglio più fare quello che la Bibbia, Dio mi dice attraverso questo suo libro che voi dite che è il libro di Dio, io non lo voglio più fare. Tu hai già fatto la tua scelta in questo senso e Dio non interferisce. Ma non è Dio certamente a essere lontano da te. Sei tu a chi hai preso la decisione, la scelta di allontanarti da Lui. Dio a volte può sembrare distante anche a persone come noi che credono fortemente alla sua esistenza, che credono fortemente a Lui. Ma appare distante per motivi diversi. Difatti, Dio non è assente né lontano. A volte Dio può sembrare assente anche a persone che sono secondo il cuore di Dio, che sono in buona fede, sono tranquilli, sereni, come penso tutti noi. E come voi sapete, lo era anche Re Davide. Re Davide era così. Re Davide era convinto di essere un uomo di Dio e lo era, credeva in Dio. Non aveva bisogno di essere convinto da altri che Dio esisteva. Era molto credente. Ciononostante sappiamo in quali problemi si buttò. Per chi non lo sapesse, si innamorò la moglie di un altro che si chiamava Betsabea, fece morire il marito, il generale, in battaglia, per potersela poi portare in casa e fare un figlio, che poi alla fine gli morì. C'era un problema, una debolezza nella vita di quest'uomo. Quindi andiamo nel Salmo 43, vi prego, nel Salmo 43, dove Davide, Re Davide, qui Davide lo prega, dove dice nel Salmo 43, nel versetto 2, dove dice: poiché tu sei il Dio che mi dà forza, perché mi hai respinto? Perché mi hai respinto? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Cioè, non gli andavano le cose bene. Dice: ma se io ti amo, se io credo che tu ci sei, perché le cose non mi vanno bene come tu invece dici che se voi osservate, vi ricordate Levitico e Deuteronomio dove dice: se voi osservate tutti questi miei precetti, la benedizione vi ricolmerà interamente. Naturalmente quelle erano istruzioni date a un popolo privo di spirito e quindi avevano bisogno di un risultato automatico. Per noi le cose funzionano leggermente diversamente e vedremo fra poco perché. Quindi lui si lamentava, dice: perché mi hai respinto? Dove sei? Perché mi hai abbandonato nelle loro mani? Sono parole forti da parte di uno di cui si dice che era un uomo secondo il cuore di Dio e che osservava i comandamenti. Vedete, il fatto è che il re Davide, appunto, non voleva ammettere a se stesso un problema. È come quando uno ha il vizio della droga, oppure ha il vizio del sesso, oppure il vizio di mangiare troppo, il vizio, insomma. Ora, noi sappiamo che alla fine Davide si pentì e che dovette naturalmente affrontare questo problema. Davide continuava a lamentarsi del fatto che Dio non si curava della sua gente e che Dio non si curava nemmeno di lui, come se Dio fosse assente o se fosse addormentato. Difatti, nel Salmo 44, nel versetto 23, lui dice qualcosa a Dio che noi magari possiamo dire ai nostri cari, a noi stessi, in casa, ma non certamente a Dio, dire parole come: svegliati! Svegliati, gli dice a Dio. Perché dormi, o Signore? Stai dormendo. Questo è il grido di Davide. Destati, non respingermi per sempre. Vedete, lui crede in Dio, ma crede in Dio molto lontano e assente a fare chissà quale altra cosa. Perché nascondi la tua faccia? E anche sospettava che fosse magari non così, non troppo lontano, ma che si nascondeva. Perché dimentichi la nostra afflizione, la nostra oppressione? Davide non si rendeva conto che le sconfitte del popolo derivavano proprio da lui. Era lui la causa del perché le cose andavano male nella nazione, a volte del perché le cose vanno male nella casa, nella propria famiglia. Allora, nel Salmo 22, andando alcuni capitoli indietro, lui dice nel primissimo versetto: Dio mio, qui lui è una preghiera, ha un tono più remissivo e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quasi in disperazione, perché mi hai abbandonato? Ricordate che queste sono le stesse parole che poi Gesù adempì, queste parole di Davide sono profetiche perché Gesù le adempì in croce. Perché, dice Davide, sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? E quindi, nel caso di re Davide, ci vollero mesi perché egli giungesse a capire che doveva prima fare dei passi importanti per tornare a sentire Dio vicino come prima. Nel Salmo 88, nel versetto 14, dice, per i vostri appunti: perché mi respingi, o Eterno? Perché mi nascondi il tuo volto? Ma lui sapeva il perché. Così come noi tante volte sappiamo perché Dio ci sembra lontano. Perché abbiamo un problema. Abbiamo noi un problema. Non è che a volte Dio ci è lontano perché ci lascia soli e nel prendere una decisione. Qui lui, nel suo cuore, sapeva che c'era qualcosa che non andava in lui. Però aveva la pretesa, come tante volte noi abbiamo pure la pretesa, di giocare a Dio come a nascondiglio, come nascondergli qual è il vero problema. Quindi re Davide ebbe giorni in cui si sentiva abbandonato da Dio, o come se il Dio stesso fosse assente. Eppure la Bibbia dice che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, ed è quindi comprensibile che anche noi a volte ci sentiamo abbandonati allo stesso modo. Ma Dio lo permette per uno scopo che trascende la sua apparente assenza. Dio lo permette per uno scopo che trascende la sua apparente assenza. Un altro esempio è Giobbe e le sue sofferenze. Ne abbiamo parlato, ma vediamolo sotto un altro aspetto. Ne abbiamo parlato in passato. Giobbe nel capitolo 23, vediamo certa espressione di Giobbe, dove lui dice: ecco, io vado ad Oriente. Giobbe capitolo 23 nel versetto 8 dice: ecco, io vado ad Oriente, cerco lì Dio e non lo trovo. Poi dice: vado in Occidente, lo cerco anche lì Dio, ma non lo trovo nemmeno lì. In altre parole, Giobbe vaga nel buio più totale nel cercare Dio, che lo vede molto lontano, cioè lo avverte molto lontano, non è che lo vede con gli occhi. E quindi lui si chiede come mai Dio abbia permesso che gli siano successe tutte queste disgrazie e sofferenze, nonostante lui dice di essere un uomo integro. Anche Dio lo chiamò uomo integro, ma aveva bisogno di crescere e quindi di arrivare a una consapevolezza che l'avrebbe fatto poi crescere. Lui era convinto che basta osservare i comandamenti, che non gli sarebbe mai successo nulla. E questo era pericoloso per lui, lo vedeva Dio, perché vuol dire che era, come per dire, un dare e avere. Io osservo i comandamenti, tu Dio mi sei debitore, mi devi far entrare nel tuo regno. Quindi siamo pari, io sono buono come te. Era il peccato, lui era quasi vicino a commettere il peccato di Lucifero, che si sentì pari con Dio e quindi di detronizzarlo. Vedete che più in alto si va nella maturità, più c'è il pericolo di corrompersi e di cadere. Quindi Giobbe, a un certo punto, si lamenta di essere nel buio e si chiede come mai Dio abbia permesso tutte queste sue sofferenze. E lui non si arrende. Nel capitolo sempre 23, nei primissimi versetti, nel versetto 2, Giobbe diceva: Anche oggi il mio lamento è una rivolta. Io mi ribello a questa situazione. Io mi ribello a questa situazione. Per quanto io cerchi di contenere il mio gemito, mi ribello. E la mia protesta è legittima, perché non è giusto che io soffri così. E sapessi io trovare Dio com'è, io se sapessi dove ci andrei, gli chiederei conto del perché Lui sta permettendo tutte queste cose. Quanti nel mondo dicono, ma dov'è Dio? Se io sapessi dov'è, glieli direi io quattro, perché Lui lascia fare tutte queste cose. Gli potrei parlare direttamente e farmi dire perché Egli permette tutte queste cose. Se Lui si prende la briga di dirmi dov'è, io ci andrei. E nel versetto 7, lui, notate con quanta lui sicurezza parla, e ce ne sono molti di religiosi, di credenti, che si credono così, che hanno questo atteggiamento. Dicono, là troverebbe in me un uomo retto a discutere con lui. Cioè, sapete quando c'è una persona che è veramente brava, ma non è cosciente di esserlo? Una cosa è quando sono gli altri a vederlo e dice ma quella persona è veramente brava, un'altra cosa è quando quella persona prende coscienza e dice io sono brava, è completamente diversa la cosa. Allora questo ha bisogno di una ridimensionata, ha bisogno di una correzione. Dice, là troverebbe in me un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre, lui non troverebbe in me nulla di cui rimproverarmi. Ma questa era una vera e propria superbia, arroganza. Quante persone non vogliono battezzarsi perché pensano di non doversi né ravvedere né di fare quella confessione pubblica che si chiama il battesimo? Tanti, tantissimi ce ne sono. Dice nel versetto 10, ma la via che io batto egli la conosce. Se mi mettessi alla prova, ne uscirei come loro. E il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, cioè ho osservato tutti i suoi comandamenti. Mi sono tenuto sulla sua via senza deviare e non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra. Ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Ora, se Dio corregge uno come questo, figuriamoci uno che i comandamenti non li osserva o se li osserva solo quando gli pare e piace. Ora, nonostante tutte le sue lamentele, Giobbe sapeva nel suo cuore che Dio non l'aveva abbandonato. Ma in tutta onestà non poteva fare a meno di riconoscere che ci sono dei periodi in cui Dio sembra veramente assente e lontano. Ci volle del tempo, non è che dall'oggi a domani Giobbe guarì. Ci volle del tempo perché lui maturasse la comprensione. Quindi sembra assente Dio, ma non lo è. Infatti Giobbe alla fine conclude dicendo, ma Dio non ha uguali, questo nel versetto 13. Dio in effetti non ha uguali, è sovrano. E chi mai può interrogarlo sulle cose che lui fa, sul perché lui le fa? Lui quando decide di fare una cosa la fa. E quante volte ci siamo sentiti noi un po' come Giobbe? Pur essendo credenti, pur non avendo in cuor nostro l'intenzione di avere un conflitto con Dio. Quindi ti svegli una mattina e i tuoi sentimenti non sono più come quelli che erano la sera prima o la settimana o il mese prima. E dici, ma io come mai 2 anni fa, 10 anni fa avevo tutto questo fervore, ora invece mi annoio perfino andare al servizio. Mi annoio, tanti sermoni sono sempre quelli, i sermonetti sono sempre quelli, ma sempre la solita pasta asciutta . Ma tanto vale che me ne sto a casa, me li leggo. Non c'è bisogno che me li dicono quelli quello che devo fare, io tanto lo so, oppure mi leggo la Bibbia per conto mio, oppure mi guardo un bel panorama. Ma che è tutta sta cosa? Allora, vedete, tante volte... Oppure dall'altro lato abbiamo un'attitudine diversa, digiuniamo, preghiamo in Dio, sapendo che altri fratelli lo fanno e sorelle lo fanno per noi, e ci chiediamo per quanto tempo dobbiamo aspettare prima di vedere delle soluzioni. Cioè uno ha per esempio la dipendenza dalla pornografia, dice ma io ho pregato, ma ancora ci casco, oppure all'alcol oppure alle brutte parole, insomma la lista è varia e lunga. E quindi ci si sente tante volte come se le nostre preghiere rimbalzano nel muro, volano verso Dio, ma sbattono nel soffitto e cadono a terra. Quindi, insomma, è dura questa cosa. E ci chiediamo che cos'è che non va con noi. Ma forse Dio ce l'ha con noi, ce l'ha con me. Ve lo siete mai chiesto questo? Ma Dio ce l'ha proprio con me? La verità, fratelli e sorelle, è che quando ci sentiamo in questo modo, Dio non ha nulla contro di noi, non può avere nulla contro di noi, perché Dio si è fatto uomo ed è morto per l'intero genere umano di tutti i tempi, quando il genere umano di tutti i tempi era già nero di peccato, pieno di peccato, quindi non può averla contro di noi. Le prove, le difficoltà fanno parte di un processo di maturità nel rapporto, nel nostro rapporto con Dio. E ciò può sembrare strano e perfino può essere doloroso, ma è un processo assolutamente vitale e necessario per sviluppare una fede assoluta nei confronti di Dio. Noi non possiamo sviluppare una fede assoluta nei confronti di Dio senza attraversare questo processo di solitudine. Processo di solitudine. Libero arbitrio e decidere da soli. Andiamo in Giacomo capitolo 1. Giacomo capitolo 1. Ricordiamo tutti che cosa scrisse Giacomo, ma vedendolo in questo contesto forse comprendiamo qualche aspetto in più. Quando dice: considerate una grande gioia, questo Giacomo capitolo 1 dal versetto 2, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Consideratelo un regalo questo. È difficile da parte nostra considerare un regalo quando si sfascia la macchina, o mentre sei in autostrada, oppure ti prendono una contravvenzione, insomma, quando ci sono delle avversità. Consideratelo un regalo e prendetelo senza andare fuori dai gangheri. Oppure se una persona ti fa trovare l'automobile davanti a casa tua e non può entrare nel tuo garage, rispondi sempre con la grazia, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Infatti la fede cresce solo se è sotto pressione. La fede cresce solo se è sotto pressione. Cioè, mio padre a me mi mandava con un canestro sulle spalle a portare la frutta ai clienti, perché avevamo un negozio di frutta e verdura, vendevamo anche baccalà, ghiaccio e ogni sorta di cosa. A quei tempi era una specie di emporio. Io avevo i miei 10-11 anni e mio padre, che non poteva fare tutto, non poteva lasciare il negozio da solo, mi metteva il canestro sulle spalle e portarle. Tante volte io andavo direttamente dal cliente perché non incontravo nessun compagno di scuola o nessun compagno di quartiere a distrarmi, ma io avevo il compito di portarlo direttamente là dal cliente, a casa del cliente, e di non distrarmi. Però naturalmente quando io in questo percorso, in questo tragitto, ero solo, non c'era mio padre. Tante volte dovevo fare addirittura anche un chilometro. A quei tempi i quartieri erano più piccolini, non c'erano le automobili, sto parlando 50 anni fa. Però la fede era diversa quando io incontravo un compagno di scuola che mi invitava a giocare con lui, magari con le figurine dei giocatori di calcio. Io mi dimenticavo completamente di quello che dovevo fare, poggiavo il canestro a terra e mi mettevo a giocare, e arrivavo dal cliente anche dopo 2 ore completamente. Una volta mio padre mi rincorse perché il cliente le aveva telefonato e mi ruppe delle cucuzze in testa, le zucchine, sapete, quelle lunghe, me le ruppe tutte in testa. Scusate, questo episodio è tanto per dare un po' di freschezza alla, ma aiuta a capire che la fede è semplice, cioè quando non è sotto pressione. Era quando io ero stato invitato a giocare con le figurine dei giocatori di calcio che la fede era sotto pressione. Crescendo l'ho dovuto imparare. Quindi è un esempio magari molto elementare, ma spero che aiuta. Quindi a quale scopo? Notate, dice nel versetto 4, affinché la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ora, quando Dio ci sembra distante o arrabbiato, è perché siamo noi a pensarlo. Siamo noi a pensare che Lui ci sta correggendo per qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato o che abbiamo detto e fatto. E raramente pensiamo che tante volte Dio invece ci sembra lontano perché sta prendendo tempo e vuole, e ci sta dando tempo perché vuole che arriviamo al punto di capire qualcosa che poi alla fine ci farà crescere. Quindi non è sempre un motivo. I motivi possono essere vari. Ma Dio difatti non è mai realmente lontano da noi. E a volte noi danneggiamo il nostro rapporto con Lui disubbidendo a un comandamento, oppure creando dei conflitti con i fratelli, oppure facendo e curando più amici nel mondo che nella Chiesa. Insomma, una miriade di cose che inesorabilmente danneggiano il rapporto che dovremmo avere con Dio, il rapporto speciale, un rapporto intimo, scusate. Vi prego di pregare anche per i miei occhi, perché ne ho proprio bisogno. Allora, in tal caso, andiamo nel Salmo 51esimo, in tal caso dovremmo avere la stessa attitudine di Re Davide, perché lui aveva danneggiato il suo rapporto con Dio. Salmo 51, nel versetto 1, lui qui comincia a rendersi conto del suo problema, perché prima lui giocava con Dio. Si lamentava con Dio, e lamentandosi con Dio era un po' come incolpare Dio, ma non voleva prendere atto e non voleva ammettere, non voleva riconoscere che il problema, c'era un problema con lui. Lì, nel caso di Davide, non era qualcosa che lo aiutasse a crescere nella fede, era qualcosa di cui doveva pentirsi. Difatti cominciò lui qui a dire, Salmo 51, versetto 1, abbi pietà di me. Ecco, l'atteggiamento qua è diverso, non è più di rimprovero a Dio, non gli dice più svegliati, dove sei, ti sei addormentato, dice abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Ecco, qui lui ha preso coscienza. Lui qui ha preso coscienza e lo ammette. Poiché riconosco il mio misfatto e il mio peccato mi sta sempre davanti. Finalmente lo ammette a se stesso. Quante volte noi abbiamo un peccato, un'abitudine sbagliata, ma non lo ammettiamo a noi stessi, come l'abitudine di dire parolacce, per esempio. Non lo ammettiamo a noi stessi, non lo contempliamo. Allora, lui dice, per il tuo amore indefettibile, lava la mia colpa e purificami dai miei crimini. Quindi, fratelli e sorelle, il primo passo per la soluzione di ogni problema nella nostra vita è riconoscere il problema. Lo ripeto, il primo passo per riconoscere la soluzione di un problema, di un difetto che noi abbiamo, di un vizio, è riconoscere che abbiamo quel vizio, riconoscerlo. Non nasconderlo a noi stessi. Ed è quello che il re Davide lo fece. Lo confessò a Dio, si ravvide e lo presentò nelle mani di Dio. E per questo motivo fu che Dio finì poi per chiamarlo un uomo secondo il mio cuore. Non è l'unico uomo secondo il mio cuore. Io sono sicuro che Dio di ognuno di noi, anche dei nostri giovani, che anziché andare a preferire a divertirsi nelle vie sbagliate del mondo, sono qui ad ascoltare questa cosa. Allora, hai un problema? Hai un problema? Non potrai mai risolverlo se prima non lo riconosci a te stesso e non lo porti davanti a Dio, confessandolo e chiedendogli di perdonarti. Questo è il primissimo passo da fare per risolvere il problema. Come quando tu hai un problema di matematica molto difficile, non andrai mai avanti a risolvere quel problema se prima non sai la prima formuletta per andare avanti. Difatti, a volte Dio sembra lontano proprio perché siamo noi lontani da Lui, o perché abbiamo bisogno di crescere nella fede, e questa crescita è un processo solitario. Andiamo in Efesini, nel Nuovo Testamento, in Efesini, capitolo 4, dove l'Apostolo Paolo, proprio perché sa che noi tante volte abbiamo bisogno di questo, cioè che non riconosciamo e per giorni, a volte settimane, mesi e anni ci portiamo dentro dei problemi di cui non vogliamo prendere coscienza. Tante volte è, per esempio, un problema è la disattenzione, che una persona ti parla e tu con la testa sei altrove e hai questo vizio in modo sistematico, e allora questo vizio ti porta ad inaridirti, ti porta ad avere un'interruzione del processo rapporto che tu devi avere con quella persona e in questo caso con Dio. Difatti, notate bene, è quando noi il problema che abbiamo non lo riconosciamo a noi stessi che Paolo, proprio per questo, ci avverte, e queste parole non sono rivolte a quelli del mondo, sono rivolte a tutti noi, ed è evidente che se le rivolge a noi siamo noi che corriamo questo pericolo. In Efesini 4, nel versetto 17, dice: questo dunque attesto nel Signore, che vuol dire questo dico con l'autorità del Signore, con l'autorità che il Signore mi ha conferito, dico questo, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. E come camminano gli altri gentili? Nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento del loro cuore. Notate bene che qui c'è tutto un processo di allontanamento da Dio, che poi siamo noi stessi ad incolpare Dio di essere lontano, quando siamo noi che cominciamo a camminare come camminano gli altri gentili, anziché di convertire gli altri, anziché di dare agli altri del mondo il nostro esempio, seguiamo il loro esempio. E poi dice vanità, parla di estraneità alla vita di Dio, parla di ignoranza spirituale, che naturalmente a furia di non essere nutriti si diventa spiritualmente ignoranti, e quindi qual è la conseguenza? Indurimento di cuore. Quindi, perché questa esortazione, fratelli? Perché questa esortazione? Quando ci coinvolgiamo nel mondo più che nella Chiesa di Dio, e ovviamente non mi riferisco alle vacanze che tutti noi abbiamo bisogno, ma quando le cose diventano troppo sistematicamente, che amiamo più il mondo più della Chiesa di Dio, noi pecchiamo contro il corpo di Cristo. Questa è una grande verità. Ci sono persone che si collegano con noi anche con il cellulare, volendo, anche quando uno non può venire fisicamente. Perché non si collega? Semplicemente perché ha un problema da risolvere con Dio, non con il ministro, ma con Dio. Difatti, perché il nostro intelletto diventa ottenebrato, sempre più incapace di capire le cose di Dio, diventiamo nuovamente schiavi delle vanità del mondo, ci lasciamo affascinare da quello che quelli del mondo fanno. E perciò Dio ci esorta dicendo, saltando nel versetto 30, dice: non contristate lo Spirito di Dio. Chi è battezzato può solo contristare lo Spirito di Dio. Chi non è ancora battezzato, faccia attenzione a non sbattere la porta in faccia allo Spirito di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Dice: non spegnete lo Spirito di Dio, non chiudete la porta a Dio. E questa esortazione dimostra che Dio non è lontano, se no non ci esorterebbe. Egli è vicino, anche quando non sembra. Invece dobbiamo continuare a fare ardere il suo spirito nei nostri cuori ogni giorno, e allora non lo sentiremo più assente e lontano. Andiamo in Primo Corinzi, nel capitolo 8, dove, per i vostri appunti, potete leggere nel versetto 12, io ve lo riassumo, Primo Corinzi 8, versetto 12, Paolo afferma che quando noi amiamo il mondo più della Chiesa, e questo pericolo lo corriamo un po' tutti, noi finiamo con l'usare la Chiesa. Sapete perché questo pericolo lo corriamo tutti? Perché c'è la televisione in casa. Noi finiamo con l'usare la Chiesa come se fosse un luogo da visitare solo quando non abbiamo altro da fare. Allora perdiamo di vista il fatto che noi, rattristando in questo modo i fratelli, come si rattristano i parenti quando non li visitano, i parenti più stretti, il papà, la mamma, i fratelli, e anche non solo rattristiamo i fratelli, ma scandalizziamo i più piccoli, i quali hanno bisogno del nostro esempio. Siamo pietra di scandalo per i più piccoli quando deliberatamente noi non ci colleghiamo o non frequentiamo il sabato. E noi, quindi, scandalizzando così, pecchiamo contro il corpo mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa. Cristo ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non prevarranno. Ci credete voi a questo? Certo che ci crediamo. In Giacomo capitolo 4, tornando a Giacomo capitolo 4, il quale scrisse queste parole nel versetto 4, spinto dall'amore, Giacomo si esprime senza mezzi termini, proprio perché spinto dall'amore, nel denunciare il perché a volte Dio ci sembra assente e lontano. Dice: adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, perché gli interessi del mondo, le attività del mondo sono sistematicamente diametralmente opposte a quelle di Dio, è sempre in conflitto con quelle di Dio. Pensate che la scrittura dica invano: lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Dio, che è il nostro creatore, voi sicuramente avete qualcosa che vi sta estremamente a cuore, magari se siete dei pittori un bel quadro che se l'avete fatto, oppure un bel disegno se avete fatto, se sapete disegnare, se avete fatto qualcosa di voi, cioè voi che siete degli artisti, ogni essere umano è un artista, viene qualcuno e ve lo maltratta, ve lo distrugge, come reagirete? Ecco, Dio è così geloso perché Lui ci ha creati e ci ama perché ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. È Dio che ha ispirato queste parole, è Lui che le dice, non le dico io, e le dice per amore. Quindi Dio non è assente né lontano, semplicemente Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Perciò Giacomo dice nel versetto 7: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Perché ci chiama cuore doppio? Perché tante volte vogliamo apparire religiosi, vogliamo apparire, non so, umili, vogliamo apparire buoni, ma invece noi tendiamo sempre, per la natura storta che abbiamo ereditato, a scivolare nella doppiezza d'animo. Noi siamo invece tutte queste cose brutte che il nostro cuore nasconde. Gesù ha detto: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, solo il Padre Eterno è buono. Queste parole quindi sono rivolte ai credenti, non necessariamente ai battezzati, ai credenti. Tanti credenti ci sono che si dicono di essere credenti e magari lo sono in una misura o nell'altra. Tristemente però ci sono credenti indipendenti che non vogliono mai coinvolgersi nella Chiesa di Dio, e ci sono quelli che la Chiesa la frequentano solo raramente. Non c'è da meravigliarsi da questo se per questo genere di credenti Dio è lontano. Non è veramente reale Dio, non è la loro priorità. Questo è un dato di fatto, non è la loro priorità, non è una priorità nella loro vita. Nella loro vita ci sono altre priorità. E Dio diventa la nostra priorità forse quando ci dà un colpo di legno in testa? Oppure diventa una priorità solo quando Lui si degna di presentarsi a noi? Perché dice: io non vado al servizio perché mi scoccia quel ministro. Oppure mi scocciano questi fratelli, non voglio vederli. No, ma se viene Dio, se Lui si presenta, allora io magari ascolto. Allora magari mi sposto da casa. Ora, chi continua così vedrà Dio, ma lo vedrà quando sarà un po' troppo tardi. Vedete, molti di noi tante volte abbiamo fatto l'errore, e alcuni ancora lo fanno, l'errore di aspettarsi delle manifestazioni di Dio. Dice: se Dio si manifesta a me in qualche modo, allora io lo seguo, lo ascolto. Invece noi cosa abbiamo imparato e cosa dobbiamo imparare? A godere della sua onnipresenza. Noi dobbiamo imparare a godere della sua onnipresenza, non dobbiamo aspettarci che Lui si manifesta ai nostri occhi fisici, perché vedete, Dio è onnipresente. Dio è onnipresente, il che significa ovunque, e quindi non è mai assente o lontano. Essere presente ovunque, onnipresente, significa che non è mai lontano o assente. Siamo noi lontani da Lui quando non abbiamo un vero e proprio rapporto con Lui, né con il suo corpo mistico, la Chiesa. Perché Cristo ha edificato la Chiesa? Perché la Chiesa è come il grembo di una madre che ha il compito di nutrire spiritualmente. Per questo, diversamente, si diventa come dei rami staccati dall'albero, e un ramo che si stacca dall'albero non riceve più nutrimento ed è solo, che fa? Si secca, ed è solo buono a essere messo nella fornace ad essere bruciato. Quindi la partecipazione personale o anche virtuale è essenziale, è essenziale, e diversamente è un problema che abbiamo. Non per il piacere del ministro o della congregazione, ma soprattutto, volevo dire, non soltanto per il conforto, la consolazione dei fratelli che amano, ma soprattutto per se stessi, per noi stessi. Guai se noi sottovalutiamo il valore della Chiesa. Dio sembra assente, ma non lo è. In conclusione, fratelli e sorelle, ricordiamo che noi siamo chiamati a rappresentare Dio Padre Gesù Cristo. Non siamo stati chiamati per una velleità, per dire a tutti gli altri che noi siamo delle primizie e basta. Noi siamo chiamati a dare una testimonianza dentro la Chiesa e nel mondo. Non solo nel mondo, ma anche dentro la Chiesa. Perché se tutti noi non venissimo qui, per esempio, finiremmo con non darla questa testimonianza nemmeno al mondo. Quindi, in primo luogo, la testimonianza va fatta in famiglia, in Chiesa, e solo così riusciamo a darla al mondo. Quindi siamo ambasciatori di Cristo, se vogliamo esserlo. Abbiamo il compito di esortare il mondo a riconciliarsi con Dio e a convincerlo di peccato e ad accettare l'opera di Dio nella loro vita per diventare anch'essi veri figli di Dio. Certo, tutto questo non avviene dall'oggi al domani, ma è un compito che Dio ha dato alla sua Chiesa, e noi facciamo parte della sua Chiesa. Perciò quando Dio ci sembra distante milioni di anni luce, tante volte ci sembra così distante, fratelli e sorelle, ricordiamo che Egli ha fatto delle promesse per cui è impossibile che Egli menta. Egli ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E ricordiamo in ogni istante che colui che ha cominciato un'opera buona la porterà a termine fino al giorno di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Dio sembra assente, ma non lo è. Bene, fratelli e sorelle, adesso continuiamo ad onorare Dio con un altro bellissimo canto.
Grazie Carmelo per questo